Pietro IV Candiano, 959-976. Aldogado, Pietro IV era arrivato nel 959, nella maniera più bieca, e non tanto per l'azione da colpo di Stato messa in atto, quanto perché aveva agito contro il padre. Ma per Pietro IV Candiano esisteva solo il potere, e in funzione di quello viveva, passando sopra a qualsiasi sentimento. Tanto per mascherare la sua vera natura, propria di un personaggio da tragedia elisabettiana, iniziò la grande con spirito e cristiana moralità. Provvide l'espulsione del vescovo di Castello, accusato di simonia, e gli fece cavare gli occhi. Nel giugno del 960 emanò una legge che vietava il commercio degli schiavi, estendendone la sfera territoriale di applicazione. Questo decreto, più volte ripetuto all'inizio del Dogado, come ha notato Roberto Cessi, adombrava anche impliciti fini politici, tendenti a controllare i rapporti con l'Oriente e soprattutto ad alleggerire la responsabilità del governo ducale nella funzione di mediatore tra i due imperi, mentre pullulavano fermenti di tensione la vigilia restaurazione imperiale ottoniana. La più colpita dal decreto risultava appunto Bisanzio, ma Pietro IV Candiano era votato in pieno ad Ottone I e non mostrava interesse ai risentimenti del lontano Oriente. Anzi, senza mezzi termini, si sentiva di dichiarare ufficialmente, con grande vituperio di sdoro nostro, le consuete relazioni diplomatiche col governo costantinopolitano, intrattenute per la salvezza della nostra patria, accolte con grande utilità, non trovano più ascolto. Come a dire che, per un eventuale raffreddamento dei rapporti tra Venezia e Bisanzio, la colpa era da imputare solo quest'ultima. Pietro pensava di arricchire il potere e mise in atto, tessera su tessera, il mosaico del suo dominio. Cominciò con ripudiare la moglie Giovanna, costringendola a farsi monaca nel convento di San Zaccaria, di cui divenne badessa, e col liberarsi anche del figlio, Vitale, che avviò al sacerdozio, affidandogli poi il patriarcato di grado. La figlia Marina poteva tornargli utile con matrimonio, e per questo la tenne con sé. Avrebbe sposato il futuro edoge, Tribuno Menio. Dopodiché si sposò con la Lombarda Valdrada, figlia di Uberto, duca di Spoleto, e sorella di Ugo, marchese di Toscana. Ella gli portò in dote numerosi appezzamenti di terreno nel Trevigiano, nel Friuli, nel Ferrarese e nella provincia di Adria, con molto bestiame, servitù, armi, imbarcazioni, nonché oro e argento in lingotti, piombo, zinco, rame e ferro. Pietro, da parte sua, le assegnò come dono in nozze 400 libbre d'argento e un quarto dei suoi beni, sui quali Valdrada aveva piena proprietà, dal momento che il matrimonio era stato contratto secondo la legge salica. Il tutto con il placet di Ottone I, che naturalmente avrebbe potuto sfruttare tutti i vantaggi commerciali e militari di Venezia. Questo avveniva nel 966. E l'anno successivo l'imperatore rilasciava a Pietro IV i privilegi sui beni degli ecclesiastici veneti, oltre ai soliti benefici feudali. Come contropartita, il doge avrebbe pagato un tributo feudale annuo in valuta imperiale o veneta, dal momento che quest'ultimo ormai aveva tutto il suo peso sul mercato, naturalmente coniata senza il nome dell'imperatore e con incisa la sola scritta Christus Imperator Venetia. Oltre a ciò, Grado veniva ufficialmente riconosciuta dal Papa Giovanni XIII, Patriarcato e Metropoli di Venezia. Di conseguenza aumentavano gli interessi in famiglia, con il figlio Vitale patriarca di Grado, essendo più ampi i beni ecclesiastici di questa sede in ragione dei vescovi suffraganei della terraferma. Non solo, il fratello di Pietro IV, anche lui di nome Vitale, detto Ugo, era stato nominato conte del Padovano, e infine, con numerosi soldati mercenari reclutati grazie al patronato di Ottone I, il doge si era impadronito di un castello nel Ferrarese e aveva messo ferro e fuoco ad Oderzo. Insomma, Pietro IV si avviava a dominare su un grande ducato. Bisanzio però fremeva e anche in gran parte dei venetici cominciò a risentirsi. Molti furono evidentemente i fattori che crearono all'inizio il malcontento e da ultimo l'ira in un popolo allevato a costumi familiari e patriarcali, come nota il Cessi, elencando poi con precisione gli elementi negativi propri di quel regime. La novità di certe iniziative, con l'introduzione di milizie straniere mercenarie a custodia e difesa del palazzo e della persona del duca. La cresciuta pressione fiscale, con l'imposizione di tributi straordinari nella misura del decimo del reddito, in figura di contribuzione volontaria, per fronteggiare le esigenze di una politica militare non conforme alla tradizione nazionale. l'inusitato orientamento della politica esterna, che aveva coinvolto lo Stato nei conflitti continentali e aveva sacrificato i naturali obiettivi adriatici e orientali fin quasi alla soglia di una rottura. Tutto questo, a lungo andare, aveva diffuso tra la massa un profondo disagio, una crescente inquietudine e uno stato di eccitabilità, nel quale era facile accendere la scintilla della rivolta. E la scintilla si accende appena scompare dalla scena Ottone I e scoppia in Germania una sommossa contro il figlio Ottone II. È il segnale. L'11 agosto del 976 i veneziani insorgono contro il doge tiranno. Forse qualche maggiorente li guida. Ma poi è il popolo vero e proprio a prendere iniziative. Il palazzo ducale è una fortezza imprendibile con tanto di guardie al corpo? E allora si ricorre all'incendio. Il fuoco, partendo dalle case oltre il canale, travolge tutto. Ardono le chiese di San Marco, di San Teodoro e di Santa Maria Zovenigo. Il palazzo ducale minaccia di crollare da un momento all'altro. Il doge e le guardie, avvolti dalle fiamme e dal fumo, sono costretti a uscire fuori. Al varco li aspettano gli insorti che li sterminano senza pietà. Il doge, l'altero signore, il tiranno, è ora in ginocchio che implora, secondo le parole che il cronista ci riporta. «E perché, o fratelli, voleste congiurare il mio danno? Se con parole e con atti recai offesa, chiedo che mi sia risparmiata la vita, pronto a soddisfare ogni vostro desiderio». Ma è tardi per pentirsi. Pietro IV Candiano viene ucciso e con lui un figlionetto ancora in fasce, un altro Pietro, che tiene in braccio la nutrice. Ambedue i corpi vengono, per estremo oltraggio, gettati nel mattatoio pubblico. È carne da macello e solo la pietà di Giovanni Gradenigo riuscirà a farli trasportare a Sant'Ilario, dove potranno essere sepolti. Vana risulta la ricerca della dogaressa, la straniera Valdrada, al sicuro fuori Venezia. Questa è la fine di colui che veniva considerato, a torto o a ragione, il primo doge traditore della sua città, il primo che abbia fatto esclusivamente i propri interessi nel desiderio di un potere centralizzato nella sua persona. Il popolo di allora lo aveva giudicato giustiziato. C'è chi in pieno illuminismo ne scriverà anche un'apologia, come Antonio Piacentini. La sua figura, in ogni caso, appare esaltante come quella di un eroe shakespeariano. Così la rappresentò il musicista Giovan Battista Ferrari su un libretto di Giovanni Piruzzini in pieno clima risorgimentale. E quando andò in scena alla Fenice di Venezia nel 1858, dette luogo di dimostrazioni politiche. L'Italia era alle porte. Il tiranno austriaco stava per essere scacciato. Pietro I Orseolo, 976-978. Nel 976, nella città devastata dall'incendio, pochi giorni dopo l'eccidio di Pietro IV Candiano e del figlioletto, l'assemblea popolare trova modo di riunirsi nella chiesa di San Pietro di Castello ed elegge doge Pietro Orseolo, uomo preclaro per generosità e specchiatezza, secondo il diacono Giovanni, uno dei capi della rivolta, a sentire San Pier Damiani, secondo il quale concesse che fosse bruciata una casa di sua proprietà per facilitare l'incendio al palazzo ducale. Il suo casato discendeva dalla gens romana Ursia, che aveva dato origine anche agli Orsini di Roma. Al momento dell'elezione aveva 48 anni ed era sposato con Felicia Maripietro, ma secondo alcuni cronisti era una badoer. Due figli, Pietro, che sarebbe stato un giorno doge, e una femmina, che andò sposa a Giovanni Morosini. Il nuovo doge fissa la residenza nel proprio palazzo, in attesa che venga ricostruito il palazzo ducale e la basilica di San Marco, al quale scopo si accinge subito con grande impegno. Ma prima ancora si adopera in ogni modo per ristabilire la pace all'interno del ducato e nei rapporti con l'esterno. L'imperatrice Adelaide, vedova di Ottone I, aveva assunto la tutela di Valdrada e accolto alla sua corte tutti i fedeli superstiti del doge ucciso, primo fra tutti il patriarca di Grado, Vitale. Allora Pietro Orseolo restituì alla vedova del doge tutta la dote e quanto le spettava dei beni del marito. Ma non si accontentò di una ricevuta di Valdrada, volle una conferma da parte di Adelaide e la ottenne il 25 ottobre. Sistemata la vedova dell'ucciso, rinnovò gli accordi con Capodistria, elemento importante per un ritorno alla politica di espansione marittima. Iniziò poi i lavori di edilizia, destinandovi gran parte del suo patrimonio. Ma non era sufficiente e dovette ricorrere anche lui, come Pietro, all'odiosa imposta patrimoniale. D'altronde non lo faceva certo per propri interessi, ma per Venezia. La fabbrica del palazzo ducale e della basilica marciana erano già in funzione. A sue spese aveva costruito un ospedale in piazza San Marco ed un ospizio per i pellegrini sulla riva degli Schiavoni. Sarebbe anche dovuto lui, tra l'altro, il primo nucleo della famosa Pala d'Oro che avrebbe completato il doge Ordelaf Falier. Nel vivo di queste ricostruzioni arriva a Venezia l'abate San Michele di Cuxa, Guarino, per adorare le reliquie di San Marco. Questo è il motivo ufficiale. Ma pare che abbia avvicinato il doge consigliandogli di farsi frate e ritirarsi nel suo monastero. Secondo il Cessi, Guarino sarebbe stato addirittura un emissario di Ottone II, che gli avrebbe imposto la sua abdicazione come unica alternativa per salvare l'autonomia feudale di Venezia. In effetti non appare convincente l'improvvisa vocazione monastica di Pietro Orseolo. La realtà è, anche se che di processo agli assassini di Pietro Candiano, come nota Luisa Giorgi, non si parla. Il partito dei Candiano insinua che il doge sa troppe cose e non vuole procedere. È facile pensare che si prepari alla riscossa e alla vendetta. Perché dunque rischiare di finire come Pietro IV Candiano? E così la notte del 1 settembre 978 Pietro Orseolo si allontana in gran segreto da Venezia con l'abate Guarino e il camaldolese Romualdo, nonché Giovanni Gradenigo, uno dei capi della congiura contro il Candiano, e Giovanni Morosini, suo generale. Prima via mare verso Sant'Ilario, poi a cavallo fino a Cuxa, nella solitudine dei Pirenei. Il doge, dunque, abbandona moglie, figli e poteri. Porta con sé un tesoro per il monastero, ma ha provveduto a lasciare anche 1.000 libbre d'oro ai poveri e altrettante per le opere pubbliche. Non uscirà più dal monastero. Una volta vestito l'abito di San Benedetto, e la leggenda crescerà intorno a lui per farne un santo. Si dà ai più rigorosi esercizi di pietà, dorme nel cavo di una pietra, muore tra il 982 e il 997 e viene sepolto nel chiostro vicino alla porta dell'abbazia. Nel 1731 la Chiesa lo canonizzerà e allora, nonostante la sua salma sia stata rimossa dall'originaria sepoltura, andando poi perduta, sbucheranno improvvisamente fuori reliquie. A Venezia arrivano tre ossa della gamba sinistra e vengono depositate provvisoriamente a San Giorgio Maggiore e poi di lì solennemente trasferite nel 1733 nella Cappella Ducale di San Marco, in un'urna d'argento. Verrà istituita una festa apposita il 14 gennaio con l'esposizione dell'urna che finirà nel santuario del tesoro di San Marco. Ma la storia delle reliquie continua. L'ultimo abate di San Michele di Cuxa nel 1790, in piena rivoluzione francese, per timore e profanazioni sacrileghe, distribuisce tutte le reliquie rimaste di San Pietro Orseolo a varie chiese dipendenti dell'abbazia. Nel 1827 tre ossa delle gambe girano ancora a quelle parti e finiscono nella chiesa di San Giovanni Battista a Perpignano. Ma, canonizzazioni e reliquie a parte, la figura di questo doge resta sotto certi aspetti emblematica ed è sostanzialmente esatto il giudizio che ha dato di lui Roberto Cessi. Si era sforzato senza clamori, ma con fermezza, di restituire alla coscienza popolare un giusto equilibrio. Aveva cercato di illuminare la vita pubblica con opere ed esempi di bontà e di rettitudine, specchiati anche nei rapporti familiari. Aveva predicato e praticato amore e pace. Aveva dotato con munificenza chiese e monasteri, beneficato largamente i poveri e anche dispensato elargizioni per cerimonie di palazzo. Ma la sua opera era urtata contro incorreggibili rancori di fazione e non era riuscita a spegnere odi troppo fortemente radicati. Vitale Candiano, 978-979. Stupore e tristezza si vedeva nel volto del popolo riunito in assemblea all'indomani della fuga dal mondo di Pietro I Orseolo, ed era logico che il partito che meditava la vendetta avesse la meglio nel suo candidato al dogado. Fu così eletto nel settembre del 978 Vitale Candiano, probabilmente figlio di Pietro III. L'omonimo patriarca di grado, che se ne stava in volontario esilio, tornò a Venezia, ma vi restò per breve tempo perché il nipote del doge lo pregò di tornare alla corte imperiale come ambasciatore e tranquillizzare Ottone II sulla situazione veneziana. La missione fu positivamente compiuta. Tutto qui. Il dogado di Vitale Candiano non si scosta da una linea di assestamento e resurrezione che stava vivendo Venezia, e lo conferma il fatto che anche questo doge dovette ricorrere all'erogazione delle decime di fronte alle ingenti spese a sostenere. Non ebbe rapporti precisi con l'imperatore d'Oriente e comunque non fece tempo a dare un segno caratteristico al suo governo, se non portando avanti in fondo le opere iniziate a Pietro I Orseolo, che volle imitare anche nella conclusione della sua avventura al potere. Pure lui abdicò nel novembre del 979 e si fece monaco nel convento di Sant'Ilario. Forse il mito di una fine del mondo per l'anno 1000 metteva paura ai regnanti. Morì 4 giorni dopo il suo ingresso nel convento, dove fu sepolto. Tribuno Menio, 979-991. L'abdicazione di Vitale Candiano non lasciò i veneziani particolarmente impreparati nella scelta del suo successore. L'elezione nel novembre del 979 di Tribuno Menio, nel quale più tardi si tenderà a riconoscere un antenato nella famiglia Memmo, risultò in pratica un compromesso tra il Candiano e gli Orseolo. Era il marito della figlia di Pietro IV, Marina, e la sua dote comprendeva buona parte dei beni degli Orseolo. I 12 anni del suo dogado sono fra i più tormentati nella storia di Venezia. La città infatti si trovò continuamente minacciata da pericoli esterni e lacerata al suo interno dagli antichi contrasti politici che ne avevano suscitato di nuovi, con continue discordie tra le nobili famiglie. Tenevano aperta contesa i Morosini, imparentati con gli Orseolo e filo bizantini, e i Coloprini, imparentati con il Doge, che in pratica non mostrò l'autorità necessaria per imporsi. Soprattutto si fece coinvolgere in situazioni contingenti, riuscendo a condurre avanti un dogado abbastanza lungo ma privo appunto di prestigio. L'unico decreto di un certo peso che Tribuno Menio fu in grado di emanare rimane quello che definiva in chiari termini dominio assoluto dei dogi sulla Basilica di San Marco, da considerarsi come una loro cappella privata, libera dall'asservimento alla Santa Madre Chiesa. Era il segno di una forte politica accentratrice di Venezia ai fini di una chiesa di stampo nazionale. Vani infatti sarebbero risultati i tentativi di Roma per rendere quella basilica subdita papae. Ovviamente il Doge non poteva esercitare, essendo un laico, le funzioni proprie della giurisdizione ecclesiastica, per le quali era delegato il primicerio. Per quanto riguarda dunque le lotte interne tra le due famiglie dominanti la piazza, inizialmente il Tribuno non poté schierarsi con i Coloprini, sospinto in questo dai Candiano, ma appena i Morosini salirono in importanza, egli si dichiarò imparziale. I Coloprini erano risentiti di un simile comportamento e indignati quando il benedettino Giovanni Morosini, nel dicembre del 982, ottenne la cessione dell'isola di San Giorgio per la fondazione dell'omonima abbazia. Peraltro, il comportamento del Doge determinò un irrigidimento nei rapporti con Ottone II, che non era propenso a rinnovare le solite concessioni feudali. Lo fece solo per l'intervento della madre Adelaide, soddisfatta invece degli accordi per la restituzione dei beni appartenenti all'ex dogaressa Valdrada. Nel 983, nel vivo delle contese tra le due famiglie, però ci scappa il morto. Il giovane Domenico Morosini si trova a passare da solo per Mercato di San Pietro di Castello e i Coloprini non si fanno scattare l'occasione per saltargli addosso il Marmennano, riducendolo in fin di vita. È trasportato a San Zaccaria, dove muore. L'indignazione popolare, chiaramente tenuta viva dai Morosini, chiede giustizia e il Doge è deciso a mettere le cose a posto, anche per mostrarsi sicuro nell'amministrazione del potere agli occhi di Bisanzio, che fa sentire la sua voce di condanna dell'episodio. Stefano Coloprini e i suoi non restano incerti in attesa di essere presi e giustiziati, e così fuggono da Venezia, riparando presso Ottone II a Verona. L'imperatore, reduce della sconfitta di Stilo nel 982 con i Saraceni, per cui è fallito nel tentativo di impadronirsi dell'Italia meridionale, vuole rifarsi proprio sulle isole Venete. Ascolta perciò le istanze dei profughi, che gli propongono colpo di mano sulla Venezia marittima. Oltre a un pagamento di 100 libbre d'oro, si riconoscerà ad Doge Stefano Coloprini. Si mette in azione e per prima cosa emana un editto che proibisce ai suoi sudditi ogni commercio con Venezia e revoca le concessioni feudali fatte al Doge. Nello stesso tempo fa disporre dai ribelli alcuni presidi attorno alla laguna per preparare militarmente l'assedio. Tribuno Menio reagisce nella maniera meno opportuna, permette ai Morosini il saccheggio dei palazzi dei Coloprini e fa arrestare le loro mogli. Poi cerca di rientrare nei grazie di Ottone, invigliandogli dei doni e pregandolo di togliere il blocco. Tutto questo dalla misura esatta della meschinità e scarsa visione politica del Doge, per cui l'imperatore si sente ancora più autorizzato a non mollare, finché però, prima della fine dell'anno 983, Ottone II muore a Roma e per Venezia una liberazione provvidenziale. L'imperatrice madre Adelaide non ha alcuna intenzione di imbarcarsi in una guerra e poi ormai conta di più sua nuora, la giovane vedova di Ottone II, Teofane, che, oltre ad essere una principessa bizantina, al problema di dare un'educazione al figlioletto Ottone III. Il blocco in parte seguita, ma non ha più la consistenza di prima. Ne può approfittare solo il vescovo di Belluno, che invade alcune terre adiacenti ai confini con Venezia. I coloprini si sentono abbandonati, intercede per loro il marchese Ugo di Toscana e la stessa imperatrice madre, ma Stefano non se la sente di tornare a Venezia, in pratica senza gloria. Il capofamiglia resta in esilio, dove finirà i suoi giorni. Viene definitivamente tolto il blocco a Venezia nel 985 e i coloprini rientrano in patria qualche anno dopo. Si sentono abbastanza sicuri delle garanzie giurate dal Doge sulla loro incolumità, ma ci vuole altro per placare la vendetta che covano nell'animo i morosini. Una notte tre figli di Stefano vengono trucidati. Si sa che gli assassini sono quattro morosini, ma restano impuniti. Si sospetta anche di Tribuno, lo si accusa di complicità, ma lui si affretta a dichiarare la propria innocenza, essendo all'oscuro di tutto. Sente che gli trema il terreno sotto i piedi. L'ultima sua speranza è Bisanzio. Spedisce lassù, laggiù il figlio Maurizio, che torna però a mani vuote e senza alcuna onorificenza. Il Doge sperava che l'imperatore in pratica lo dichiarasse suo successore, perché lui è vecchio e incapace di controllare, come sempre in fondo, la situazione. Per giunta si ammala, è il marzo del 991. Nell'assemblea popolare è grande il malcontento e si approfitta della sua infermità per deporlo, obbligando a farsi monaco a San Zaccaria, dove morirà pochi mesi dopo. Pietro II Orseolo, 991-1009. Nel marzo del 991, deposto tribuno Menio, l'assemblea popolare elesse doge Pietro II Orseolo. A quanto riferisce San Pier Damiani, prima di essere eletto era andato a far visita nel monastero di Cuxa, suo padre, che gli avrebbe profeticamente detto: «So per certo, figlio mio, che sarai doge e ti coprirai di gloria. Governa con semplicità, però, e tieni fede alla Chiesa di Cristo e non smettere mai di essere giusto verso i tuoi sudditi, né per odio né per amore di qualcuno». Le parole del padre furono veramente profetiche e Pietro II fu senz'altro il doge più autorevole di quei tempi, a cavallo del fatidico anno 1000 che, se per alcuni avrebbe dovuto coincidere con la fine del mondo, per Venezia significò sotto molti aspetti l'inizio di una nuova era. Molto giovane, sui 30 anni, sposato con una non meglio identificata Maria, fin dai primi atti di governo mise in mostra una notevole capacità diplomatica, bilanciandosi con avvedutezza tra i due imperi. Dagli imperatori bizantini Basilio e Costantino ottenne nel marzo del 992 una bolla d'oro che garantiva ai mercanti veneziani più ampi vantaggi nei confronti dei concorrenti amalfitani pugliesi, e tutto in cambio di un appoggio militare contro gli arabi, anche se concluse poi tra favorevoli trattati con gli stessi saraceni. Il 19 luglio dello stesso anno ebbe da Ottone III la conferma dei tradizionali benefici feudali. Sul dodicenne imperatore il doge ebbe particolare influenza e sotto certi aspetti lo raggirò come più gli convenne. I continui contatti con il giovanissimo sovrano portarono infatti sempre notevoli vantaggi a Pietro, e questo proprio in virtù di una particolare abilità che egli ebbe nell'ossequiarlo, se vogliamo, una certa mano e nell'ottenere allo stesso tempo con l'altra i privilegi che desiderava. Quando Ottone III scese in Italia nel 996, l'Orseolo gli mandò incontro degli ambasciatori per rendergli omaggio. Il sedicenne sovrano, di fronte a tanta gentilezza, volle tenere a cresima il figlio del doge, l'omonimo Pietro, che aveva allora appena un anno. La cerimonia fu celebrata solennemente a Verona e il cresimando, in onore del padrino, cambiò nome in quello di Ottone. A compenso di tanta cordialità, l'imperatore concesse all'Orseolo il diritto di scalo sul Sile e sul Piave, con l'apertura di tre nuovi mercati. 2 anni dopo, ai primi del 998, Ottone, di passaggio a Ravenna, espresse il desiderio di rivedere il figliocio. Lusingatissimo, Pietro glielo spedì su una natante con una scorta adeguata e ricca di doni. Come contropartita, l'imperatore, nel febbraio quell'anno, rilasciò al compadre un diploma che gli concedeva l'autorità di estradizione nei confronti di chi avesse suscitato sommosse all'interno del ducato. In particolare, chi avesse provocato sturmi, ovvero tumulti, in palazzo ducale e si fosse presentato armato all'assemblea sarebbe incorso in una condanna dalla scelta molto limitata, tra un'ammenda di 20 libbre d'oro o la morte. Il fatto è che Ottone Terzo voleva tenersi amici veneziani per attuare il suo chimerico disegno di far rivivere la grandezza imperiale. E Pietro, dando spago ai sogni del ragazzo sul trono, badava intanto ai propri immediati vantaggi. E ha ragione il Führer nel ritenere l'Orseolo un furbo subdolo e spregiudicato, anche senza dar troppo credito a macchinazioni tenebrose, proprio perché non ne ebbe bisogno. Fu un opportunista, come la brama del potere gli imponeva. Così, quello stesso anno, 998, con la mediazione dell'imperatore, poté riavere dal vescovo di Belluno alcuni territori da lui usurpati intorno ad Eraclea, costringere il vescovo di Ceneda a dargli in affitto parte del castello e il porto di Villano sull'Emene, importando sale esente da imposte, nonché stringere alcuni contratti di enfiteusi col vescovo di Treviso. Il 7 gennaio dell'anno seguente, Ottone provvide immediatamente a rilasciare al doge un altro diploma, ratificando i nuovi confini dell'entroterra. Ma l'avvenimento più importante dell'attività politico-militare di Pietro II Orseolo è senz'altro costituito dalla spedizione militare da lui condotta contro i Narentani. Questi pirati slavi, protagonisti del ratto delle Marie sotto il Delgado di Pietro III Candiano, avevano seguitato ad ostacolare il commercio dei venetici, sottoponendoli a un tributo annuo. Pietro, nel 996, con un'azione navale improvvisa, aveva devastato le loro spiagge, mettendo a ferro e fuoco Lissa e costringendo così quei pirati a rinunciare ai loro soprusi. Ma gli indomiti narentani si rifecero sui dalmati e cominciarono a molestarli. Queste popolazioni chiesero aiuto a Venezia. Il Doge, assicuratasi l'approvazione di Bisanzio, acconsentì ad organizzare e guidare personalmente una spedizione militare contro i Narentani e partì il giorno dell'ascensione dell'anno 1000. Prima di lasciare Venezia, Pietro ricevette un esilio di guerra dal vescovo di Olivolo e un secondo dal patriarca di Grado. Secondo il Frore, il trionfale Vexillum rappresentava il leone l'Evangelista nominato qui per la prima volta. All'insegna o meno di San Marco, Pietro condusse comunque una poderosa azione che ebbe come prologo la dichiarazione di obbedienza alla Repubblica da parte della città dalmate, da Pole fino all'Esina e Curzola, le più restie alla sottomissione, e si concluse con un attacco generale ai covi dei pirati dislocati sul litorale, con la distruzione delle loro imbarcazioni e l'inseguimento dei fuggiaschi nell'entroterra fino al loro completo sterminio. Fu una carneficina che ridusse per lungo tempo l'impotenza in Narentani e fruttò a Venezia il protettorato sopra l'Istria e la Dalmazia. Il ritorno di Pietro II Orseolo a Venezia è naturalmente un trionfo e la flotta vittoriosa viene accolta tra gli osanni della popolazione nell'acclamazione del Doge a Duca di Dalmazia. Ottone conferma il titolo. Bisanzio plaude all'azione militare. E una simile impresa non poteva non essere ricordata con una festa che si rinnovava ogni anno con una solenne visita, che il Doge farebbe al mare, ricorda la Renier. E, non senza avvedimento, fu scelto tale oggetto il giorno dell'ascensione, già che in tal dì era uscita dal porto la flotta che s'era di tanto gloria coperta. Dindi in poi il Doge, nel giorno dell'ascensione, montato sopra un vascello distinto e accompagnato dal vescovo, dai consiglieri, dai principali membri della nazione, anzi, quasi dalla nazione intera, usciva dal porto di Lido e praticava certe cerimonie adattate a quei tempi di semplicità e di moderazione. Si sarebbe originata da questa festa dell'ascensione sotto il doge Sebastiano Ziani la cerimonia dello sposalizio del mare, assumendo un significato ancor più chiaro e di un simbolismo più adatto a colpire l'animo del popolo. Nell'aprile del 1001 l'imperatore espresse al Doge il desiderio di visitare Venezia. Voleva conoscerlo di persona, finalmente, e pregare sulla tomba di San Marco. Ma se fino a questo punto ha retto la figura dell'Ottone Terzo che sogna in un rinnovato Imperi Romanorum di abbracciare il mondo intero, e anche quindi Venezia, su una base di amore e potere insieme, alla luce della giustizia divina, ora non convince più. Passato l'anno 1000, cominciano a crollare i sogni che l'imperatore faceva a Roma, insediato sull'Aventino, in un'idilliaca azione concorde con il suo papa, Silvestro II, quel Gerberto che lo aveva educato alla romanità e alla cristianità. La Germania richiama l'imperatore. Roma diventa di nuovo campo di rivolte antipontificie. Ottone fugge con Silvestro II e celebra la Pasqua a Ravenna e da lì chiede l'incontro con il Doge. E non si tratta di un grande fascino esercitato da Venezia, come pensa Andrea D'Amosto a sollecitare Ottone III. Il bambino, che rilasciava diplomi, è cresciuto. È un sovrano che vede crollare i progetti della sua rinnovazione. Con Roma e il sud Italia perduto, può sperare forse in Venezia, ed è solo opera del cronista, il diacono Giovanni, incaricato oltretutto del cerimoniale dell'incontro, il contenuto misterioso che l'episodio ha assunto. Ottone parte dunque vestito dimessamente nel cuore di notte di un aprile del 1001 dall'abbazia di Pomposa con 6 fidi cortigiani e accompagnato dal diacono Giovanni, cappellano e occhio di fiducia e uomo di fiducia di Pietro Orseolo. Nelle tenebre il doge lo riceve a San Servilio e dopo un breve colloquio si separano. Raggiungeranno poco dopo ambedue il palazzo ducale, dove l'imperatore, sempre in incognito, prende alloggio. Per 3 giorni può così liberamente visitare Venezia, intrattenendosi in amichevoli colloqui con Pietro. Ottone forza la mano e vuol tenere a battesimo una neonata del doge, che però comincia a ostentare freddezza. Non avanza richieste, ma Ottone gli concede di mettere nel berretto un filo d'oro e d'argento e di indossare una veste purpurea anziché quella d'azzurra di solito. Pietro contraccambia, anzi riempie di regali l'imperatore, che ne accetta solo 3 come ricordo, e sempre furtivamente torna a Ravenna. A questo punto Ottone riferisce alla sua corte dell'incontro avuto col doge, il quale contemporaneamente mette al corrente i maggiorenti nel palazzo ducale. È chiaro che il convegno era risultato un insuccesso per l'imperatore. Cade ogni mistero. Non poteva essersi trattato di un viaggio di devozione presso la tomba dell'Evangelista o di uno scambio di affettuosità familiari, come insinua senza convinzioni e con abbondante incredulità l'accomodante cronista, ma di qualcosa di più seria e più impegnativa, osserva giustamente Roberto Cessi. Ma non è solo azzardo ipotetico, piuttosto direi una certezza, presumere che Ottone III avesse raggiunto Venezia per sollecitare una stretta collaborazione veneziana nella torbida e agitata situazione italiana e alle proposte imperiali fosse posto un cortese ma fermo diniego, che tuttavia poté produrre qualche istante di disappunto e di freddezza senza oscurare l'atmosfera abbastanza serena dei rapporti continentali. Ottone è praticamente solo nella spedizione punitiva sulla città ribelli del sud. Benevento è presa, ma Roma è fuori dalla sua portata. Risale al nord, seguito come un'ombra dal suo papa mago Silvestro II, che non sa compiere magie per lui e tantomeno salvarlo dalla morte, che lo coglie nel gennaio del 1002. Pietro II ha intanto modo di coprirsi ancora di gloria e questa volta fa un favore a Bisanzio, riconquistando Bari ai Saraceni. Con tanta gloria alle spalle, il nostro può permettersi tranquillamente di far eleggere come correggente il 18enne figlio Giovanni, mentre all'orizzonte dell'impero d'Occidente sorge la stella di Enrico II, che seguirà le orme del suo predecessore riempendo di gentilezze il doge. Nella ratifica dei benefici feudali del 16 novembre 1002 c'è la conferma del titolo di Duca dei Venetici e dei Dalmati. 2 anni dopo, scendendo in Italia, terrà a cresima l'ultimo neonato di Pietro, al quale verrà dato lo stesso nome dell'Augusto padrino. È in questo clima di euforia politica e religiosa che probabilmente trova una salda conferma la figura mitica di San Marco come protettore della città, fino a diventare quasi il simbolo del potere stesso di Venezia, in chiave appunto politico-religiosa. È che con l'incendio che c'è stato e le varie ricostruzioni del Tempio, viene un giorno in cui non si conosce più il luogo dove era sepolto il corpo di San Marco, e per ritrovarlo si indicano preci e digiuni, come segnala Molmenti. Ed è un guaio serio, perché si rischia di prendere in giro tutta quella gente illustre, Ottone III da ultimo, che viene a rendere omaggio alla sua salma. La provvidenza ci mette una mano, o meglio un braccio. Infatti, manca ancora una sanzione celeste alla scelta dell'Evangelista come protettore di Venezia, ricorda appunto il Molmenti. E i governanti accorti l'hanno forse occultamente preparata. Il 25 giugno 1004 il popolo è radunato nel Tempio. Fervide preghiere a Dio e si diffonde tra la folla quasi il presentimento di un prodigio. Ed ecco si apre a un tratto un pilastro e appare il braccio del santo, che è nuovamente affidato alla custodia di Venezia, fatta più sicura e più lieta. Ritrovato il patrono, la politica di Pietro II Orseolo appare così gratificata al massimo su una linea di propaganda anche religiosa. Un'aureola di gloria, che sembrava calata dal cielo, ormai lo rende sovrano assoluto forse agli occhi stessi di Enrico II. Ma nel frattempo gli imperatori d'Oriente, Costantino e Basilio, non vogliono essere da meno del collega d'Occidente. Per il mantenimento dell'asse Venezia-Bisanzio, nel 1005 invitano alla loro corte i figli del Doge, Giovanni d'Ottone, e rendono loro omaggio in segno di riconoscenza per la riconquista di Bari. A Giovanni viene data in sposa Maria, nipote di Basilio, ma imparentata anche con la casa imperiale d'Occidente, essendo pure nipote di Teofane, madre di Ottone III. Venusta spectabilis sponsa, la chiama il diacono Giovanni. Furono splendide infatti le feste nuziali e durarono 3 giorni. I due fratelli volevano tornare in patria, ma dovettero attendere il ritorno di Basilio da una spedizione contro i bulgari. Giovanni ebbe il titolo di patrizio e finalmente poté tornare con moglie e fratello a Venezia, dove lo attendeva un'accoglienza trionfale. E feste grandiose si ebbero la nascita di un bambino che fu chiamato come lo zio bizantino, Basilio. Pietro II era al massimo della gioia e nel clima di grandiosità che prese il suo animo, nel gennaio del 1007 emanò un decreto di elargizione di 1250 lire venete al popolo veneziano come suddito in un'autentica generosità da monarca assoluto. Per quanto impegnato politicamente e militarmente, questo Orseolo non trascurò il proseguimento della ricostruzione della città, dette maggior splendore alla Basilica di San Marco, anche se non si conoscono i particolari della sua struttura, probabilmente non molto dissimile dalla precedente, con pianta a croce greca. Completò la costruzione del Palazzo Ducale, che aveva riempito di ammirazione Ottone III, e salvò dalla rovina la chiesa di Santa Maria Torcello. Restaurò Grado con le sue chiese, recingendola di mura. Abbellì con un palazzo ducale Eraclea, che diventava così di nome e di fatto Città Nova. Ma su tanta serenità, gloria e splendore, ad un tratto, annunziata dall'apparizione di una fulgida cometa foriera, secondo le credenze del tempo, di sciagure, come ricorda da Mosto, arrivò la peste e in pochi giorni si portò via Giovanni, Maria e nipotino Basilio. Per Pietro fu come se gli crollasse il mondo addosso. Il Signore perse tutta la sicurezza e non fu sufficiente a consolarlo l'elezione del figlio 14enne Ottone a correggente successore. Cominciò a pensare alla morte, trascorrendo l'ultimo periodo della vita con spirito mistico, che del resto non era estraneo ai vari componenti della sua famiglia, a parte il padre. I figli Orso e Vitale avevano intrapreso la carriera ecclesiastica. 3 figlie si erano fatte monache. I maligni diranno che così si era assicurato il favore della Chiesa, dopo quello dei 2 imperatori d'Occidente e d'Oriente, nonché del popolo al quale devolse, in punto di morte, numerose somme. Meglio non avrebbe potuto fare, commenta appunto il Damosto, per accrescere la grandezza della sua casata e assicurarle possibilmente l'ereditarietà del ducato. Morì nel settembre del 1009, convinto d'esserci riuscito, ma era destino che la sua discendenza non dovesse perpetrarsi sul dono ducale, annota il Vice Giorgi. Anche se gli Orseolo si estinsero verso il XV secolo, un solo rappresentante della dinastia si insediò sul trono dogale, il figlio di Pietro II, Ottone.